Linda Scaffidi, classe 1978, siciliana, nata a Palermo, scrittrice emergente, oggi vive e lavora a Milano ed è mediatrice linguistica di formazione, ma anche appassionata di poesia e cultura araba. A settembre, proprio poco fa, pochi giorni fa, poche settimane fa, è uscita una sua prima editoriale importante, il romanzo di formazione dal titolo Sette Fate per Youssef, pubblicato da Fazzi Editore, ed è il libro di cui oggi vogliamo parlare, naturalmente con lei. Buongiorno e benvenuta ad Alice, Linda Scaffidi.
Buongiorno, grazie.
Allora, il romanzo di formazione è ambientato a Palermo e si apre subito con una scena che ci porta nel cuore della storia, ma in qualche modo anche nel cuore della città siciliana. Allora, partiamo da qui, magari perché è ambientato a Palermo, perché ci troviamo subito in questa zona particolare anche della città e poi magari andiamo anche proprio a leggere la parte che apre questo romanzo di formazione.
Sì, il romanzo è ambientato a Palermo, fondamentalmente qui, ed è una scelta fortemente voluta da me, perché a parte che è la mia città che conosco molto bene, però guardando anche la storia medievale soprattutto dell'isola, Palermo è stato un centro arabo molto importante durante il Medioevo. E proprio a Palermo c'erano delle sedi di riferimento proprio della cultura islamica e della religione, e veniva anche comunque vista e definita anche dai viaggiatori medievali proprio la città delle 300 moschee, questo a sottolineare l'importanza proprio che la cultura araba aveva in quel tempo a Palermo. E ovviamente di tutto questo è rimasta traccia, è rimasta proprio una memoria nell'architettura ma anche nella lingua, in tantissime cose, e mi è sembrato proprio il posto perfetto per ambientare questo tipo di storia che comunque guarda al passato, quindi a un'epoca particolare che appunto è il Medioevo, dove qui governavano gli arabi, e si proietta anche un po' ai giorni nostri e fa questa specie di ponte, no, tra le due epoche. Quindi il motivo, ecco, fondamentalmente è questo.
Tra l'altro lo spirito di questo romanzo, un po' lo spirito del luogo di cui ci ha parlato adesso, noi lo ritroviamo anche nell'esergo, in questa citazione di Giuseppe Longo tratto dalla Sicilia un'isola.
Sì, esatto, è una citazione molto bella che ho trovato in questo libro che comprai un po' di tempo fa da un libraio di seconda mano qui a Palermo. E in realtà questa qui è una piccola stringa di un discorso molto più ampio che ben descrive, ecco, proprio il potere che ancora su di noi ha comunque la presenza degli arabi nel Medioevo, e lui, anche con questa piccola stringa che ho voluto, ecco, riportare sul romanzo, mi è sembrato che le definisse molto bene, quindi mi faceva piacere, ecco, aprire con questa citazione.
Ecco, io dicevo prima presentandola che lei è appassionata di poesia e di cultura araba, questo deriva dal fatto che lei conosce così bene Palermo e quindi che ha respirato, ecco, l'influenza araba, o deriva anche da qualche altro elemento?
No, in realtà tutto parte molto dalla mia curiosità, quindi io sono una persona molto curiosa, a un certo punto mi sono messa a studiare la storia della Sicilia e soprattutto mi sono focalizzata sul periodo medievale, proprio perché mi sono mossa da domande molto semplici, molto spontanee, che possono anche sembrare banali, no? Ad esempio, che lingua si parlava qui in Sicilia durante la dominazione araba, come si viveva, che religione veniva professata. Quindi partendo da queste domande e cercando le risposte, ho trovato proprio un filone che è quello della poetica siciliana, che mi ha aperto un mondo su quella che era la cultura al tempo degli arabi, e quindi mi ha spinta sempre di più ad andare avanti, e più che trovare risposte ho trovato altre domande, come spesso accade, però quella è un'altra storia.
Senta, noi abbiamo detto il romanzo apre con Ballarò, cioè, insomma, ci troviamo al mercato di Ballarò, tra l'altro c'è anche il titolo in arabo, il nome tradotto in arabo, come sì. Si pronuncia?
Credo Souk al-Balarat dovrebbe essere, che poi appunto diventa, con passaggi linguistici vari, Ballarò, che non era altro che il mercato degli specchi, che è appunto un mercato che hanno proprio iniziato gli arabi e che ancora oggi noi troviamo. È molto diverso ovviamente, però magari le suggestioni, i rumori, i profumi si respirano ancora, comunque andando lì è possibile riecheggia, ecco, tutto questo secondo me.
Ecco, se dovessimo descriverlo oggi, Ballarò, soprattutto anche il mercato, e come si distingue dal resto della città? Perché è un luogo molto peculiare, molto particolare.
Sì, è un luogo molto particolare, sicuramente un quartiere popolare dove comunque convergono diverse cose. Sicuramente le suggestioni del mercato, dunque gli strilli, I colori, i profumi, il lavoro anche che comunque continuamente arriva e passa tra i banchi del mercato. Tutto questo c'è proprio una città, un quartiere che ribolle quasi, che ribolle di vita, però spesso ribolle anche di precarietà. C'è comunque molto precariato, a volte c'è anche magari del degrado. Quindi comunque diversi elementi coesistono all'interno di questo stesso mercato.
E come ci si arriva al mercato di Ballarò se si cammina a piedi per Palermo?
Dalla stazione centrale non è difficile, si arriva da Corso Vittorio Emanuele e poi c'è appunto una traversa che immette proprio nel mercato che è molto vasto, quindi comunque è una passeggiata molto lunga, cioè c'è tanto da vedere.
C'è tanto, poi tra l'altro non so se sbaglio o se è così, perché di recente sono proprio stata a Palermo, si gira nella parte centrale della città, quindi anche nella parte culturale dove ci sono i bei monumenti,
Sì.
i bei giardini, e poi quasi in un attimo invece si arriva in una zona che è profondamente diversa.
Esatto, e queste sono le doppie facce della città di Palermo, che comunque è descritta con entrambe le sue sfaccettature nel romanzo, cioè sia la parte bella della città, ma anche comunque la parte un po' più precaria. Proprio perché comunque, come tutte le città, ha sia gli aspetti positivi che quelli negativi, è proprio una doppia veste. Quindi appunto da una parte abbiamo magari lo sfarzo, la città sfavillante, i monumenti, nelle architetture che proprio ci ricordano, no, la memoria dei secoli, ma dall'altra abbiamo invece un volto diverso, proprio il volto della città ferita, spesso appunto presente nei quartieri popolari, incluso quello appunto di Ballarò.
E allora noi adesso vogliamo immergerci nel romanzo e ci permette di farlo già proprio all'inizio. Le prime righe del romanzo ci catapultano subito nel cuore della storia. Allora Linda Scaffidi, cosa ne dice di leggere, di far ascoltare ai nostri radioascoltatori e ascoltatrici proprio l'inizio di questo suo romanzo che tra l'altro è ambientato nel giugno del 1983.
Al mercato di Ballarò, fino a quel giorno, una capra viva non l'avevano ancora vista. E nonostante da quel giorno fossero trascorsi 2 lustri, erano in molti nel quartiere a ricordarla, legata a un palo, la testa che strattonava da una parte all'altra nel tentativo di liberarsi. Il chiassoso animale, quasi avesse intuito la macabra sorte che gli sarebbe toccata, non aveva smesso di belare un istante, e all'indomani del suo arrivo, a giorno fatto, da una delle palazzine antistanti era uscito il padre di Peppe, vestito di bianco, con un coltello in mano. Da musulmano osservante, Ali aveva speso tutto il salario per festeggiare l'Eid al-Adha in grande stile, promettendo cibo in abbondanza a tutto il rione, soprattutto a Don Totò, il capoquartiere, che aveva impartito la sua speciale benedizione sulla capra. Fu proprio lì a sgozzarla, nel vicolo principale, dietro la casa in cui abitava. Come da tradizione, l'aveva lasciata a terra a dissanguare, tra la curiosità dei piccini, che le si avvicinavano timidi a piccoli passi, per poi correre via con le mani al cielo, e l'indifferenza dei grandi, in fila, con in mano i sacchetti da riempire. Peppe frequentava la prima elementare. Malgrado ciò, suo padre aveva preteso che rimanesse al suo fianco fino al momento solenne.
Ecco, e qui, come dicevo, ci troviamo subito nel cuore della storia. Mi ha fatto subito sorridere Don Totò, che è il capoquartiere.
Esatto, Don Totò che se non c'è la sua parola nulla si muove, nulla succede perché appunto comanda lui in tutto e per tutto.
E troviamo subito la figura di Peppe, che è il protagonista, è uno dei protagonisti del romanzo, che quando lo vediamo sui banchi di scuola, al primo giorno di scuola, subito c'è l'imbarazzo quando il maestro chiede come si chiama il nome ad ognuno di loro, perché lui è indeciso se dire Peppe o se dire Youssef.
Esatto, c'è proprio questo dualismo in questo personaggio che lo rende speciale. Lui è ovviamente un personaggio a metà, vive tra 2 mondi, tra 2 culture, perché lui è nato qui a Palermo, appunto, frequenta il quartiere di Ballarò, ma al contempo proviene da una famiglia di origine marocchina, quindi in lui coesistono queste 2 realtà, no? Lui si sente siciliano, però gli viene fatto notare che lui non è propriamente siciliano. Quindi questo disagio, chiamiamolo disagio, lo vive con questi 2 nomi che sono proprio suoi. Lui si chiama ovviamente Youssef, però gli viene spontaneo farsi chiamare Peppe. Perché? Perché lui vuole essere come gli altri, vuole integrarsi, ha già preso una decisione su chi vuole essere. Peccato che davanti a lui c'è il padre, ma anche comunque la società, che gli ricordano chi deve essere e soprattutto cosa deve fare.
Certo, gli ricordano quelle che sono le sue origini e anche il fatto, insomma, che il padre dice: nella mia cultura sono io a decidere, il figlio deve fare ciò che dico, come anche un po' la moglie. Ma è vero anche, ecco, questo mi porta subito ad un altro elemento del romanzo, che le figure femminili in questo romanzo sono figure forti che in qualche modo cercano anche la loro emancipazione. Addirittura la mamma di Youssef, a suo modo, nei margini che, come dire, le sono consentiti o dove riesce, cerca appunto di emanciparsi dal volere del marito.
La figura di Ali è una figura molto forte, è un marito possessivo, a tratti violento, non dà appunto alle donne alcuna possibilità di potersi esprimere liberamente, di poter, ecco, vivere una vita secondo quella che è la loro ispirazione, appunto il loro gusto. È sempre molto, molto critico, ma la moglie trova comunque un modo proprio per aprirsi una piccola breccia, no? In questa possessività. Adesso, guardandolo con occhi, diciamo, un po' più distaccati, mi è venuto in mente che la figura della madre un po' mi ha ricordato Shahrazad delle Mille e una Notte, appunto questa donna coraggiosa che sfida il re di Persia e ogni notte gli racconta una storia senza svelargli il finale. Ecco, lei faceva un po' quello che noi oggi chiameremo cliffhanger, cioè lascia il protagonista appeso e sta per cadere e non ci rivela se si salva oppure se muore. E questo artificio costringeva il re a non giustiziarla, perché comunque lei sarebbe dovuta andare a morte, e in questo modo ogni sera lei cambiava storia senza svelargli il finale, di modo che lui l'indomani sarebbe stato costretto a farsi raccontare il finale e a posticipare, ecco, l'esecuzione. È un artificio potente. E dimostra come le donne, nonostante sappiano benissimo che nulla possono contro la violenza dell'uomo, spesso però ricorrono a degli artifici che sono importanti, che sono comunque incisivi. Ecco, la madre di Youssef fa un po' questa cosa.
Esatto, Taslima si chiama la madre di Youssef e
Sì.
infatti lei si augura che il figlio
Incisivi.
Youssef possa laurearsi e non è contenta quando il marito arriva con la notizia che probabilmente le terre che lui voleva ereditare in Marocco probabilmente, insomma, riuscirà ad ereditarle, quindi il suo scopo è quello di ritornare al suo paese e di portarsi naturalmente anche i figli perché il loro futuro dovrà essere lì. Ma noi ritorniamo un attimo invece a Youssef sui banchi di scuola e al fatto che intanto è uno scolaro esemplare, un alunno modello che è appassionato di poesia e in particolare impara le poesie a memoria, quelle del Manzoni vengono raccontate in particolare, e quindi insomma qui c'è una prima peculiarità di questo ragazzo che noi appunto scopriamo attraverso le sue origini e quasi ci sorprendiamo, no, nel leggere che è così bravo in italiano o comunque nella letteratura italiana e in particolare insomma che scrive poi, si mette a scrivere componimenti poetici.
Esatto, Youssef utilizza la poesia per cercare di farsi strada, ecco, anche nel percorso di integrazione. Tutti si aspettano che lui non ce la faccia, perché lui comunque è diverso, lui non è esattamente italiano, ognuno dice la sua. Lui però a un certo punto al liceo si innamora di questa ragazza, di Teresa. E vede che un modo che lui ha per avvicinarsi a lei è quella di recitarle delle poesie. Ovviamente lui ancora non è in grado di comporre, non sa ancora che questa diventerà appunto il suo futuro, e le recita le poesie che trova nelle antologie, nei libri di scuola, e lei rimane colpita. Quindi un po' penso che sia grazie a lei che lui trovi anche questa sua vena poetica, perché a un certo punto, invece di leggere le poesie che appunto hanno scritto già i grandi poeti, lui decide proprio di cominciare a cimentarsi con versi suoi. E lì parte, ecco, una nuova visione anche di se stesso. Quindi la poesia è proprio utilizzata come modo per volare, quindi proprio per uscire un po' anche da questa condizione in cui il personaggio viene relegato, è proprio una resistenza. La poesia è vista proprio come resistenza e come atto ed elemento salvifico.
Quindi la poesia è vista come resistenza e atto salvifico, ed è vero anche che è proprio suo maestro che ad un certo punto si rende conto della tristezza di Youssef, perché appunto in casa si inizia a parlare di queste eredità in Marocco che sembra avverarsi e farsi strada, e che però coglie coglie anche il talento, ecco, di Youssef nella poesia. E questo mi fa anche pensare, prima si parlava delle tante facce della Sicilia, anche un romanzo ha sempre tante facce. In questo romanzo mi sembra che alla fine una delle facce importanti che emerge è quella di una profonda e grande umanità.
Certo, è proprio ciò che esalta, ciò che risalta nel romanzo. C'è una grande umanità, ma c'è anche molta gentilezza che si contrappone anche comunque all'odio, al sospetto, alla diffidenza. E poi c'è anche una grande generosità che arriva con un altro personaggio che appunto poi diventa il mentore di Youssef. Quindi sicuramente c'è veramente una moltitudine di sentimenti che sono proprio agli antipodi, quindi partiamo proprio dalla diffidenza all'amore, sono tutti proprio raggruppati proprio all'interno della storia e la caratterizzano proprio in ogni singola scena.
Ecco, noi non vogliamo raccontarla tutta, lasciamo agli nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici la possibilità di leggere, di scoprire la storia di Youssef fino alla fine. Ma ho ancora una domanda per Linda Scaffili. Quando lei ha pensato di scrivere questo romanzo, ecco, qual era il messaggio che aveva in mente, che voleva trasmettere o che voleva sviluppare, ecco, attraverso questa storia?
Io sono partita proprio dalla poesia arabo-siciliana, che è una poesia molto particolare. E quando l'ho scoperta, è praticamente una poesia sconosciuta pressoché. Quando l'ho scoperta ho subito pensato: questa poesia dovrebbero conoscerla tutti, quindi ho pensato a un modo per poterla non divulgare, però quantomeno accenderle un riflettore che la potesse proprio far vedere, perché è veramente molto bella, molto struggente. E mi è venuto in mente questo personaggio, questo Youssef, Peppe Youssef ovviamente, che diventa poi alla fine un ponte tra il passato e il presente. Lui ovviamente è un ragazzo che ha molta confusione sulla propria identità, però a un certo punto scopre la storia dell'isola, scopre questo tipo di poesia, che era una poesia addirittura composta in arabo, perché comunque questi poeti scrivevano in arabo nonostante nascessero qui in Sicilia. Quindi questo aspetto sicuramente lo aiuta molto a sentirsi anche meno diverso, perché comunque ci si rispecchia molto e riesce così proprio a trovare una sua identità, grazie anche ai trascorsi di quest'isola, che effettivamente lui poi a un certo punto, parlando col padre, gli racconta: sai, questa prima era l'isola di Allah. Ma il padre ovviamente non ha assolutamente alcuna intenzione di ascoltare questo tipo di storia. Lui ha appunto la sua ferita dettata proprio da questo legame spezzato con la terra di origine, e quindi appunto la comunicazione tra i due si fa sempre più difficile.
Allora, tutto nasce, è nato dalla poesia, ed in effetti la poesia attraversa tutto il romanzo. E noi ringraziamo Linda Scaffili per essere stata con noi quest'oggi ad Alice, per averci raccontato Le sette fate di Youssef. Grazie.
Grazie a voi. Singapore slang, something that looked like a diamond ring. The kisses were sweet and tingling. Oh, I gave her all of my Benjamin. She said, "Mister, you must think I'm a dunce. Well, maybe just this once. I don't want it. I don't want it. I don't want you, Lyndon Johnson. I don't want it. I don't want it. I don't want you, Lyndon Johnson." She said, is a heart attack. Mister, you must think that I'm a dunce. Maybe just this once. I don't want it. I don't want it. I don't want you, Lyndon Johnson. I don't want it. I don't want it. I don't want you, Lyndon Johnson. Mister, you must think that I'm a dunce. Maybe just this once. I don't want it. I don't want it, I don't want it.
Alice. Alice.